io lo so che irriterò i puristi in maniera drastica, però alla fine con tutta la fatica della carbonella di accendere la legna, eccetera, eccetera, alla fine io mi sono dotato di un ottimo barbecue a gas, che ovviamente che è GPL, però così Maurizio inquina di meno, non so, no? Credo di sì.
Sì, inquina di meno, secondo me. Avrai un po' più di emissioni che con la carbonella di legna, ma di sicuro inquini molto 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 di meno, perché fai molto meno fumo. Dopodiché è più buono fatto con la carbonella.
Il vantaggio del GPL è proprio che fa meno particolato.
Esatto. Sì, sì.
Anche per, come carburante per auto.
Come avrete intuito, come forse avrete intuito, oggi parliamo di GPL. Parleremo anche di gas naturale liquido. Via! Viviamo immersi in un mondo digitale, ma le nostre vite, le nostre economie dipendono da qualcosa di molto concreto.
Litio, silicio, gas, petrolio, grano.
E spodumene.
E spodumene. Ti pareva che non tiravi fuori lo spodumene.
E bismuto.
E bismuto, è una congiura praticamente. Beh, insomma, tutti questi materiali alimentano le nostre fabbriche, certe volte riempiono le nostre tavole, certe volte costituiscono i veicoli a bordo dei quali ci spostiamo e spesso gli apparecchi con cui comunichiamo, insomma, tutto il resto.
Eh sì, ma tutto questo a che prezzo? Chi li estrae, chi li produce, chi li esporta, in che modo? Perché le rotte commerciali sono anche molto importanti, anche determinare il prezzo, la disponibilità di materie prime. Pensiamo a tutte le tensioni geopolitiche che stanno ostacolando soprattutto gli spostamenti di materie prime in questo periodo.
Sono Simone Spezia.
Io sono Maurizio Melis.
E io sono Sissi Bellone.
E questo è Materie.
Il Sole 24 Ore e Radio 24 presentano Materie.
Qua tiro fuori una sequenza di ricordi di scuola, poi per carità, Maurizio, io ho fatto il classico, quindi diciamo sulla parte scientifica non...
Vabbè, nessuno è perfetto.
Lo so, purtroppo sì, mi è dispiaciuta questa cosa di aver fatto il classico, anche se è stata una bella scuola. Però, insomma, dalle poche nozioni di scuola, gas e liquido sono due cose che non dovrebbero andare insieme, però dimmi tu.
Tipico da classico.
Sì, esatto.
Eh sì, questa è proprio un'uscita da classe. Allora, adesso, qualunque gas tu prenda sotto una certa
il piccolo calimero del classico.
sotto una certa temperatura, qualunque gas può essere trasformato in un liquido. Di solito la pressione aiuta questo processo di liquefazione. Nel caso del gas naturale, quello che esce dai fornelli del gas e che in gran parte arriva o arrivava via tubo, come sappiamo anche dalla Russia, anche lui può essere liquefatto portandolo a pressione atmosferica, può essere liquefatto portandolo a una temperatura sotto i 160 gradi sotto zero.
Allora, per completare l'umiliazione, adesso con la base musicale mi racconti che cos'è il GPL. Via.
Il GPL o il GNL?
No, GPL, GPL.
Il GPL. Vuoi sapere? Sì. È più difficile. Allora, il GPL o gas di petrolio liquefatto è la frazione pesante del gas naturale, quindi gli idrocarburi un po' più grandicelli, quelli con più atomi di carbonio, o la frazione leggera del petrolio, quindi quella che evapora più velocemente quando si scalda il petrolio. Infatti viene ottenuto come sottoprodotto tipicamente o della produzione, diciamo, o del gas naturale quando si separano questi idrocarburi un po' più pesanti, oppure della produzione del gasolio, della benzina. Quando si raffina il petrolio, la prima cosa che si ottiene facendolo evaporare sono questa miscela di propano di solito e butano, prevalentemente sono questi due idrocarburi che formano il GPL. E il vantaggio del GPL, vi dicevo che la pressione aiuta a liquefare. Ecco, se prendi il metano a temperatura atmosferica puoi comprimerlo quanto vuoi, non diventerà mai un liquido, devi comunque abbassare la temperatura. Invece col propano e il butano, con queste miscele, è sufficiente comprimere circa 30 atmosfere, questi diventano liquidi e quindi li puoi trasportare in delle bombole a bassa pressione, e sono quelle che utilizzi anche tu per farti
certamente,
la griglia.
Certamente, e sono quelle poi entra negli accendini, no?
Certo,
queste cose qua, entra anche nei serbatoi delle auto.
Assolutamente sì, il vantaggio di trasformare un gas in un liquido è che occupa molto 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 meno volume, centinaia di volte di meno. Il gas naturale, quando viene liquefatto, occupa 600 volte meno volume di quello che occuperebbe se fosse in forma gassosa, e normalmente anche più facile da trasportare. Il CPL va compresso, il gas naturale liquefatto no.
Allora, dovete sapere che Sissi Bellomo ha moderato il convegno mondiale, ce l'ha detto prima della registrazione, quindi io lo butto là subito, il convegno mondiale del GPL.
Sì, questo non significa che io sia una grandissima esperta e soprattutto non ho competenze tecniche pari a quelle del nostro sapientino Melis.
Adesso io me ne vado, e questa... che stiamo qua a fare, Simone?
Certo,
e questa è la mia grande vergogna, perché io ho fatto lo scientifico. Ah, purtroppo poi non ho continuato con le materie scientifiche all'università e quello forse mi ha fregata.
Senti, sì. Quali caratteristiche ha questo specifico mercato? Poi parleremo anche del gas naturale liquido, naturalmente, dove ci sono, penso, migliaia di cose da dire, però...
Questo mercato è abbastanza importante per l'Italia, perché l'Italia e la Polonia sono paesi in cui si è sviluppato parecchio il mercato del GPL, anche come carburante per le automobili. E ci sono circa 3 milioni di auto circolanti che viaggiano ancora oggi a GPL, che ha, come accennavamo prima, il vantaggio di non fare particolato, che non è un vantaggio da poco. Certo, è un combustibile fossile, anche questo, e con quanto ne consegue in termini di emissioni di CO2. L'industria specifica, le aziende che lavorano in questo settore ci stanno lavorando molto con l'obiettivo di arrivare al 2030 con un 40% almeno di componenti bio e rinnovabili, in modo da garantire la sopravvivenza di questo tipo di carburanti. Adesso poi vedremo con la nuova Commissione europea come andrà a finire, se ci sarà qualche attenuazione al passaggio alle auto elettriche, se verrà ulteriormente attenuata la possibilità di usare anche combustibili alternativi o meno. È tutto molto fluido in questo momento.
Ma
comunque,
c'è una...
oggi come oggi,
mi sto chiedendo se c'è una motivazione, magari non la sai o la sai, come mai la Polonia e l'Italia? A me per l'Italia la prima cosa che mi viene in mente è il costo dei carburanti, diciamo, tradizionali, benzina e gasolio, però non so se ci sia qualcosa.
Forse sì, provo anche a immaginarne un'alternativa per l'Italia, che in parallelo per noi è stato molto importante avere le bombole da usare in cucina.
Ah, certo.
O nelle stufe, perché certo. Benché siamo un paese molto metanizzato, molto percorso da gasdotti ovunque, questo non è vero ovunque. Abbiamo zone di montagna, zone difficili da raggiungere, abbiamo la Sardegna, la cui metanizzazione è fatto veramente recentissimo, e ci sono zone, tutti noi forse quando eravamo bambini soprattutto ci ricorderemo il cambio della bombola in cucina nella casa di campagna. Io almeno ce l'ho nei ricordi d'infanzia.
Assolutamente.
Forse è questo.
Tra l'altro do questo dato perfettamente inutile, che però può darvi la misura: in Italia si calcola che ci siano 25 milioni di bombole. 25 milioni, questo no?
Anche di più, forse.
Forse di più.
Forse anche di più, io avevo sentito delle stime sui 28 milioni, però insomma,
notevole. Volevi dire qualcosa, Maurizio?
Siamo lì. No, adesso non sono sicuro che sia questa la ragione, ma negli anni 40-50 l'Italia sognava l'indipendenza energetica con la scoperta dei primi giacimenti, mi pare nel 39 a Cortemaggiore in Emilia-Romagna, e se tu giravi per le strade in quegli anni, chi poteva permettersi l'automobile non trovava la pubblicità della benzina, trovava la pubblicità del gas, e gli dicevano che sarebbe andato a gas. Per cui immagino che un po' di questo, che questo abbia lasciato, come dire, una sorta di strascico.
Un
poi da noi
culturale.
Noi siamo uno dei paesi più metanizzati al mondo, a volte anche troppo, nel senso che non sempre le infrastrutture sono state fatte dove meritavano di essere fatte, ma per esempio nelle zone più impervie era più facile portare un camion col GPL che non, o il gas,
sicuramente
il metano
anche
liquido,
la geografia del paese, anche che
tante montagne.
Quello sulla Polonia non saprei, forse un tentativo di essere un po' meno dipendenti dalla Russia per gli approvvigionamenti.
Può darsi. Senti, sì, la produzione e il commercio, se c'è, cioè come si muove il GPL? Perché leggevo da qualche parte che il 40% viene prodotto in raffinerie italiane. Non so se questo risponda al vero, più o meno siamo là, e quindi...
Sì. No. Più o meno beh, come si muove? Bombole, bomboloni.
Sì, naturalmente.
E poi ci sono 1,5 milioni di serbatoi installati per utenze, anche utenze industriali, anche utenze commerciali, punti di distribuzione, 4.600 stazioni di servizio dotate di un punto di rifornimento per il GPL, che non è poco. Pensiamo alla fatica con cui stiamo provando a installare una rete capillare di punti di ricarica. ricarica per le auto elettriche. Qui una rete c'è, poi è evidente che è comunque un carburante di origine fossile che dovrà essere eventualmente decarbonizzato.
Allora, questo per quanto riguarda il GPL. Io invece tornerei su quello che più, ovviamente questo il GPL tocca a tutti, no? Tocca a molti di noi perché ci riguarda. Poi però c'è qualcosa di più strategico, se vogliamo, che è il gas naturale liquido. Ne abbiamo già parlato nella scorsa stagione di Materie, ovviamente, però è talmente importante che riteniamo opportuno tornarci. Breve riassunto. La Russia invade l'Ucraina e noi ci ritroviamo in una situazione di grande difficoltà energetica. Perché? Perché ci sono i gasdotti, che la semplifico all'estremo, il gas ci arriva dalla Russia col gasdotto. Cosa dobbiamo fare? Risolvere il problema in quali modi? Cercando dei fornitori alternativi, questi ci fanno arrivare il gas o via gasdotto oppure attraverso delle navi. Delle navi che portano il famoso gas naturale liquido, del quale tu adesso ci tornerai a parlare, che ci tornerai a descrivere, caro Maurizio, e per così dire bisogna ragionare un po' su questi fornitori, su queste rotte. Qua sì, è preparata tanto quanto sul GPL, forse persino di più. Però Maurizio, ritorniamo brevemente, perché già l'abbiamo fatto nella scorsa stagione, a raccontare con opportuna musica come si viene liquefatto il gas naturale, cioè il metano.
Allora, il gas naturale è in gran parte metano, ma non solo metano. Di solito circa il 90% del gas naturale è composto da metano, l'altro 10% da una serie di altre cose. Questi idrocarburi un po' più pesanti, come il butano, il propano, l'etano e così via, che poi servono anche per fare il GPL, e anche delle altre robe che danno un po' più fastidio, tipo acqua oppure CO2. Quindi il primo passaggio è anche acido solfidrico, insomma varie robe. Quindi il primo passaggio che si fa è purificare il gas naturale facendo una serie, diciamo, di passaggi impiantistici, uno dei quali richiede un sottoimpianto ad hoc, perché per esempio se ci lasciassimo dentro l'acqua, siccome poi dobbiamo raffreddare di brutto questo gas naturale, questo solidificherebbe, farebbe ghiaccio, intaserebbe tutto. Lo stesso vale per la CO2, per esempio. Quindi tutta questa roba deve essere tolta per non creare problemi. Dopo questi passaggi, sono lavaggi, condensazioni, eccetera, eccetera, si inizia la vera e propria liquefazione, che consiste nel portare il gas naturale purificato a 160-162 gradi sotto zero, condizioni nelle quali rimane liquido a pressione atmosferica. Quindi tu lo puoi versare, per capirsi, in un tank, in un barile, e lì lui rimane. Questo raffreddamento a 160 gradi sotto zero avviene in più stadi, non entrerei adesso nei dettagli, ma sta di fatto che richiede moltissima energia elettrica. Sapete che i frigoriferi, certo, consumano abbastanza energia. Qua si tratta di refrigerare a più stadi: il primo va a meno 35, poi magari l'altro va, non so, a meno 70, meno 80, poi meno 105, fino ad arrivare ai 162 gradi sotto zero. E per fare andare questa roba servono dei potentissimi compressori. Sono gli stessi che fanno rumore nei frigoriferi, sì, solo che lì sono decisamente molto molto più grossi, al punto che una parte non trascurabile, un 20-30% della energia, diciamo del potere calorifico del gas naturale, viene utilizzato per fare la liquefazione.
Ah, naturalmente questa temperatura deve essere mantenuta, Maurizio, anche all'interno delle navi, sì, gasiere, cioè quelle che trasportano l'oggetto devono mantenere quella temperatura.
Sì,
là
non è un gran problema in realtà. Ah. Questo vale anche per l'azoto liquido. Quando un liquido è a quella temperatura lì, sì, intanto lo metti in un serbatoio, si dice criogenico, cioè, sì, isolato molto bene. Cosa succede in superficie?
Cioè, come le borse che noi portiamo al supermercato.
Esatto, esatto. Un cappottone, fai un cappottone intorno, diciamo, sì, al serbatoio. Rimane la superficie naturalmente del liquido. Che cosa succede in questo caso? Che un po' di liquido evapora. Quando tu fai bollire un, sì, liquido a 160 gradi, la temperatura di ebollizione del metano, quindi del gas naturale, sì, a temperatura ambiente, questa evaporazione porta via calore, forma uno strato di gas freddissimo sulla superficie che conduce pochissimo il calore, per cui si parla di autorefrigerazione. Ah. Cioè tende a conservarsi molto facilmente. Tu hai solo una piccola fuoriuscita di gas che, se sei intelligente, invece di buttare in atmosfera, bruci a bordo della nave. Ma normalmente questa intelligenza, diciamo, non è tanto diffusa.
Quanto avrei voluto fare lo scientifico.
Si va verso questa direzione, però, soprattutto per le navi metaniere. No. permettere di alimentare poi il movimento, sì, della nave anche col metano a bordo, con il GNL. Comunque, come diceva giustamente Maurizio, è tutto un processo che sia nella fase di liquefazione sia nella fase di mantenimento e trasporto porta a disperdere quantità anche rilevanti di gas rispetto a quando l'abbiamo estratto a bocca di pozzo, come si dice, sì, sicuramente quantità molto superiori rispetto a quelle che vanno disperse con un trasporto via gasdotto, per quanto ce ne siano anche lì, soprattutto, certo, se si usano infrastrutture vecchie con perdite pericolosissime, peraltro anche per il riscaldamento, sì, climatico, perché noi ci preoccupiamo molto e misuriamo molto la CO2, ma in realtà le fughe di metano in atmosfera sono grandissimi responsabili del riscaldamento.
Sì, è una molecola di metano ha un potere, diciamo, serra, che è un 20, circa 20-25 volte quello di una molecola di CO2. C'è da dire che il metano non rimane stabilmente in atmosfera, prima o poi si trasforma in CO2 e quindi, come pure, dire, dopo alcuni anni, questo fa diminuire, questo riduce il problema, perché
una molecola meno di serra,
è molto meno serra.
Meno serra, però ho capito.
Però è un effetto, ai fini della clima alterante molto, molto grave, di cui è soltanto adesso ci si comincia forse ad occupare seriamente anche nell'industria dell'olio di gas.
Sei partito in un modo per cui pensavo a un certo punto mi dicessi, sì, e poi si disperde, invece no, si trasforma in CO2.
Si trasforma in CO2. È una benedizione, maledetto, in questo caso. No, attenzione. Per esempio, gli allevamenti producono un sacco di metano. Sì. Se quel metano venisse bruciato invece che lasciato sfuggire in atmosfera, l'effetto climalterante di quegli allevamenti sarebbe 20 volte inferiore.
Eh beh, certo.
Quindi, in realtà, una buona pratica è evitare le fughe di metano e bruciare il metano, perché la CO2 è 20 volte meno efficiente come gas serra. Sì. C'è da dire che la CO2 poi resta per sempre o qua. Cioè, sì. Il ciclo geologico della CO2 richiede tempi lunghissimi. Il metano dopo qualche anno si trasforma di solito in CO2.
Senti, e qua veniamo alla parte politica, geopolitica, di commercio internazionale, che ha a che fare con tutta questa vicenda del gas naturale liquido. Quello è quello che dicevamo, no? Bisogna rivolgersi ad altri fornitori, e questi altri fornitori innanzitutto non è sempre detto che abbiano una grande affidabilità, diciamo, a volte ce l'hanno, a volte non ce l'hanno dal punto di vista politico e geopolitico, però ha cambiato il quadro delle forniture italiane ed europee.
Beh, ma noi europei avevamo un'urgenza assoluta, come ricordavi prima, quindi non è che potessimo fare molto gli schizzinosi. Stavamo perdendo a vista d'occhio forniture di gas dalla Russia via gasdotto, via pipeline, e dovevamo sostituirle urgentissimamente, e non era possibile sostituirle facendo affidamento esclusivamente sugli altri fornitori via gasdotto. Da questo punto di vista l'Italia era messa meglio, perché noi riceviamo gas da molte rotte, dal Nord Africa, dall'Azerbaigian con il famigerato e poi benedetto TAP, e dal Nord Europa, in cui arrivava in parte anche quello che una volta produceva all'Olanda, poi hanno chiuso il loro maggiore giacimento, Groningen, e quindi abbiamo perso un'altra fonte. E poi però bisognava trovare qualcos'altro, e l'unica cosa rapida, fattibile, era importarlo in forma liquida, perché in forma liquida, mentre il gasdotto va dal punto A al punto B, certo, e non ci sono storie, va dal punto A al punto B, beh, in quel modo, in forma liquida, il gas può andare dovunque, un po', sì, come il petrolio viaggia sulle petroliere ovunque, può viaggiare anche in oleodotti certamente, ma viaggia soprattutto via mare. E il gas viaggia via mare dove lo porta il prezzo, e questo è stato anche un fattore che ha influito poi su quanto lo pagavamo, perché se tu hai bisogno di una merce urgentemente, subito, e poi la paghi a qualunque prezzo per attirarla in Europa piuttosto che in altre aree del mondo, in Asia pensiamo, a quel punto è diventata un po' una guerra dei prezzi. Ma non mi voglio addentrare su questioni su cui credo che chiunque ormai abbia letto
più o meno,
fino alla
più
nausea
o meno, sì, sì,
beh, vabbè, ma ormai ne parliamo da tanti anni, ci siamo riassestati. Il fatto è che ormai l'Europa fa conto per circa metà dei suoi approvvigionamenti di gas sul GNL, a questo punto per quasi metà, e che questo gas lo importiamo a sua volta per oltre metà, forse attualmente, no, metà circa anche quello, dagli Stati Uniti.
Certo.
Gli Stati Uniti sono stati, dal punto di vista economico, assolutamente vittoriosi nella reazione a quella che è stata un'emergenza politica e una guerra che è ancora in corso. È una cosa terribile che ovviamente non ha niente a che fare poi con le questioni energetiche a valle, però sta di fatto che gli Stati Uniti sono stati fortemente avvantaggiati da questa situazione, sono diventati grandissimi fornitori dell'Europa, in cui non esportavano praticamente nulla prima di questa crisi energetica, e sono arrivati a dominare a livello globale.
Costa di più il gas liquefatto o il prezzo è standardizzato? Sì.
Allora, costa di più di default, abbiamo appena spiegato che ci vuole un processo di produzione dispendioso, una catena logistica complessa, e quindi è evidente che costa per forza di più, dire per forza di cose, perché c'è un processo industriale più lungo. E poi quando lo si acquista dipende, come dicevi giustamente, un conto è se vado, ormai chi lo fa più, a comprarmi un giornale in edicola una volta tanto, un conto se faccio l'abbonamento annuale. L'abbonamento tendenzialmente è più conveniente per un giornale o per qualsiasi altra cosa. Un contratto lo possiamo pensare un po' come un abbonamento, e quindi posso spuntare delle condizioni un po' più favorevoli che non comprando il gas sul mercato spot, come si dice, mi serve una nave gassiera, un carico di GNL o vediamo dov'è, e lì è chiaro che va al migliore offerente. Se io invece ho un contratto di fornitura, ce l'ho garantito con degli elementi di flessibilità sia sui volumi sia sul prezzo. I prezzi sono generalmente indicizzati, bisogna vedere a che cosa, spesso sono indicizzati adesso alle quotazioni del gas in Europa, del TTF, anche quello famigerato ormai.
Allora, siamo quasi in chiusura. Io non ritorno, per esempio, su, tu hai parlato degli Stati Uniti, mi veniva in mente il metodo con il quale gli Stati Uniti generalmente estraggono il gas, che è quello del fracking, se non vado errato. Però io su questo rimanderei gli ascoltatori alle puntate sul petrolio e sul gas che abbiamo fatto, nel quale il professor Melis ci illustrava con ampi dettagli tutto questo. E l'ultima cosa sulla quale vorrei chiudere è questa. Allora, per tutto questo ti serve un impianto da questa parte, e questo impianto è un impianto rigassificatore, che questo sia fisso o sia una nave rigassificatrice poco importa. Ci sono ovviamente dubbi e discussioni eterne sui rigassificatori, le proteste delle popolazioni locali, ci diciamo tutto quello che vogliamo, ma questi impianti generano qualche rischio ambientale effettivo, Maurizio, oppure no?
Allora, rischi particolari di tipo ambientale legati in sé al processo di rigassificazione non direi, nel senso che c'è questo gas che arriva, che è già molto puro, tra l'altro viene semplicemente riscaldato e fatto evaporare e ritrasformato in gas. Se si tratta di una nave gasiera che va a gasolio, avrai problemi di tutte le navi che vanno sostanzialmente a gasolio. Come si fa a rigassificare? Di solito questi sono terminali che si trovano sul mare o nel mare, come sapete, si pesca acqua di mare che si utilizza come fluido per riscaldare il gas naturale liquido, e quindi lo si ributta dentro quest'acqua di mare nel mare più fredda. Normalmente si butta dentro anche un po' di ipoclorito di sodio, se ricordo bene, che serve a evitare che crescano le alghe, ma viene prodotto dallo stesso sale che si trova nel mare, per cui si tira fuori sodio cloro e lo si ributta dentro in una forma che eviti la crescita delle alghe. Di solito queste emissioni sono bassissime. Non ci sono nella storia incidenti rilevanti accaduti in rigassificatori, però un rigassificatore è considerato giustamente un impianto a rischio di incidente rilevante, e quindi c'è tutta una serie di norme di sicurezza
che
giustamente servono per
questo tipo, no? Sì,
per
prevenire che curare, insomma, no?
Per gran parte degli impianti industriali comunque è così, e chiaramente ci si aspetta che le cose vengano fatte nel modo più sicuro e più controllato possibile, e comunque ci serve. A questo proposito, un grande tema di dibattito è: ma ci servirà davvero? Non è che ci stiamo dotando di troppi rigassificatori alla fine in Europa? E questo è un grosso dubbio anche per gli esperti di energia, effettivamente, perché c'è stata una foga tale nel dotarsi di impianti. Alcuni sono impianti galleggianti, sono navi rigassificatrici, puoi anche ricollocarle, puoi anche gestirle diversamente, però Forse sì, sì. Però un rapporto recentissimo dell'ACER, che è il regolatore energetico europeo, che poi ognuno, come molti rapporti, sì, ci piglia la parte che preferisce, determina degli scenari per cui, se riusciamo effettivamente a realizzare le più alte ambizioni che l'Europa ha nel piano Repower, Repower EU, di dotarci veramente a manetta di impianti di rinnovabili, sì, allora i nostri consumi di gas scenderanno, abbiamo ci siamo dotati eccessivamente di infrastrutture e di contratti di lungo periodo, ma solo in quel caso lì. Se invece riusciremo, per esempio, a centrare gli obiettivi Fit for 55, che anche quelli sono abbastanza ambiziosi rispetto a come stiamo riuscendo ad andare avanti, allora no, allora il gas ci servirà. Ricordiamoci sempre che il gas serve anche a sostituire impianti a carbone, centrali a carbone, che esistono ancora anche in Europa e che quindi sono un male peggiore in qualche modo.
Sì, in qualche modo ti serve come sicurezza, no? Cioè è quel punto che tu hai nel momento quale ti dovesse venire a mancare qualcosa.
È un ponte, come si è detto tante volte, frase
lasciatemi critica. Dire, no, è come l'antifurto, tu speri sempre che serva l'antifurto, però lo metti
questo mi piace. Però allora guardate, abbiamo parlato la settimana scorsa di silicio, questa settimana abbiamo parlato di gas, di GPL, di gas naturale liquido, tutto bellissimo. La settimana prossima mi fate parlare di cioccolata. Di cacao,
se ce la porti anche.
Sarà cacao amaro.
Così è tutto un po' più rispondente. Io sono il piccolo Calimero del classico, può parlare di un argomento che forse capisce un pochino meglio.
Sarà cacao amarissimo, perché sono mesi e mesi che c'è una vera emergenza su quel fronte.
L'abbiamo visto a Pasqua, l'abbiamo visto. Ciao Maurizio, ciao Sissi, grazie.
Ciao, ciao.
Grazie.